nostro avvio nella direzione del programma musicale nei Vistros è stato molto semplice. Abbiamo aperto il crudo e il cotto e accertato la presenza di questo aspetto musicale già nelle titolature, di cui io ho dato lettura oltre che in quella dedica tratta da Chabrier. E abbiamo visto quelle titolature, abbiamo già allora notato che senz'altro si tratta di un aspetto in cui vi è un motivo di divertimento letterario, ma abbiamo anche notato che noi lo consideravamo con la stessa serietà con cui anche Lévi-Strauss lo considera. Lévi-Strauss senz'altro è cosciente che vi è un elemento di divertimento stilistico, tant'è che non esagera, gli altri volumi lascia perdere questo riferimento che sarebbe diventato presumibilmente stucchevole. Ma senz'altro si tratta anche di un riflesso stilistico di una posizione invece più impegnativa, e noi questo credo che lo abbiamo ampiamente documentato. Resta un aspetto proprio nei titoli che va preso in considerazione molto seria, che riguarda proprio la forma di questi titoli, il modo in cui sono formulati questi titoli. Tutti questi titoli, tranne pochissime eccezioni, uno degli ultimi titoli che si riferisce a un brano di Stravinsky, ma tutti gli altri titoli hanno qualcosa in comune. E qual è questo qualcosa in comune? È l'allusione a forme nel senso musicale del termine, talvolta rese un po' generiche, non so, come esempio sinfonia breve, ecco che è un po' generico. Talvolta invece l'allusione non è nemmeno un'allusione, è un riferimento determinatissimo, e potrei citare appunto, come già citato a suo tempo, uno di questi titoli che è Doppio canone rovesciato. Qualcuno di voi saprà che si tratta di una forma estremamente stretta, estremamente rigorosa. Tutti gli altri titoli comunque si muovono tra questi due estremi. Si tratta sempre di riferimento a forme, nel senso ampio del termine, più o meno strettamente caratterizzato. Ora dobbiamo inserire un nuovo argomento, che solo in parte evidentemente è nuovo, ma che presenta delle caratteristiche un po' particolari e anche che hanno caratteristiche conclusive. Anzitutto vorrei illustrare brevemente che cosa si intende con forma, intentando una spiegazione un po' di spiego, perché non sono tanto interessato a definire il termine secondo la terminologia musicale, ma a mostrare le problematiche interne al termine. Ecco, io tenderei invece a prenderlo, come già accaduto in altri casi, un po' di spiego questo problema, facendo riferimento alla pittura, in cui le cose a volte sono più facili da spiegare. Ecco, nel caso della pittura, come tutti voi sapete, vi sono delle classificazioni correnti, delle tipologie che normalmente si riferiscono a ciò che viene raffigurato nel dipinto. Ad esempio parliamo di natura morta, questa è una tipologia, un modo di classificare le sue dipinti, oppure parliamo di ritratto, oppure parliamo di pittura di paesaggio. Potremmo addirittura considerare, anche alla luce di questa nozione di tipologie, anche soggetti particolari ma ricorrenti tipologicamente, Sacra Famiglia, che so, oppure il Cristo Crocifisso. Mettiamo l'attenzione su questo punto non tanto per discutere la bontà di queste classificazioni o il modo in cui potremmo usarle o fare meno di usarle, ma per un'altra ragione, per noi più interessante, che riguarda la determinatezza del compito pittorico. Ecco, come concepiamo un compito pittorico? Dobbiamo concepirla come se ci fosse da un lato i colori e dall'altro il pittore con la sua attitudine a prendere i colori e a porli sulla tela. Ecco, in realtà questo è un modo indubbiamente astratto di porre il problema. Il compito pittorico non si definisce tra questi elementi, tra la tela bianca, il colore e la soggettività del pittore. Sarebbe appunto un modo molto astratto e nettamente fuorviante di porre questo problema. Vi sono, in particolare, tra altre cose da prendere in considerazione, anche queste tipologie. Che cosa significa? Significa che attraverso queste tipologie il compito pittorico ha una sua prima possibile determinazione. Cioè, posto come lo ponevamo orora, vi è l'attitudine a dipingere qualcosa, vi sono i colori, vi è la tela da dipingere, il compito era del tutto astratto. Mentre tenendo conto di questo riferimento a tipologie possibili, tipologie che ci sono già, che il pittore trova, ecco che il problema comincia a diventare. Vorrei notare, tra parentesi, che quelle tipologie, benché potessero anche avere riferimento al contenuto, tuttavia sono per lo più tipologie formali. Chi decide di dipingere una natura morta sa di dipingere pere, caraffe, non so io, strumenti musicali, ma se fa una decisione in quella direzione lo fa per i valori formali e per gli interessi di natura espressiva che sono meglio sostenuti da una pittura, dalla natura morta, da quella tipologia pittorica. Ma qual è il significato di questa sottolineatura del problema della determinatezza del compito pittorico? Ecco, anzitutto, appunto, vi è qui un modo di sopprimere questa astrattezza di posizione del problema e sopprimere anche una sorta di immagine a sua volta estremamente astratta della creatività in genere. Ecco, la creatività non è qualcosa che rampolla dall'interno e si proietta sulla tela, ma il quadro, il contesto che il pittore ha di fronte, direi proprio la tela bianca che il pittore ha di fronte è una tela bianca, ma sullo sfondo di tele già dipinte, di molte altre tele già dipinte, nelle quali si sono proposti dei tipi, sono proposti dei modelli che determinano il compito pittorico in quanto determinano lo spazio delle scelte possibili del pittore. Il pittore deve decidere, deve scegliere, deve fare una scelta. Questa scelta non è una scelta in generale, non è una scelta tra il colore e la tela. È una scelta che ha delle mediazioni. Una di queste mediazioni, forse una delle più importanti di queste mediazioni, è proprio quello che ho chiamato il modello, il tipo. L'intervento creativo avviene all'interno del modello, all'interno del tipo. Nello stesso tempo, questo discorso richiama l'attenzione sul problema della storicità. Sul fatto che il compito pittorico, il progetto pittorico non avviene nel vuoto, ma si realizza come un'opzione, una scelta tra modelli. Questa scelta avviene in un'area storicamente determinata, che è storicamente determinata dalle vicende stesse della pittura. Alcuni soggetti, e questo vuol dire alcuni modelli, non fanno parte delle scelte possibili del pittore. Il pittore del Medioevo non avrebbe mai potuto effettuare la scelta di dipingere il ritratto della propria fidanzata. Non apparteneva ai modelli possibili della pittura. Vi erano altri modelli, no? Entro quei modelli vengono operate queste scelte. E va tenuto conto che dietro questo riferimento ai modelli vi è un riferimento particolarmente impegnativo, appunto, cioè vi sono concezioni della pittura. Perché si possa dipingere una natura morta devono essere soddisfatte molte condizioni, alcune particolarmente importanti, particolarmente significative, sul piano della concezione della pittura, ma anche sul piano della filosofia generale, sul piano della concezione del rapporto con il mondo, proprio perché ci può essere nella natura morta, c'è ad esempio l'esclusione del soggetto umano, questa esclusione è la valorizzazione dell'elemento naturale e questo è un problema che non è solo un problema. Queste considerazioni possono senz'altro servire come introduzione a ciò che io vorrei dire intorno al problema generale della forma musicale. Sono tutte considerazioni, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, che sono una mia aggiunta, non sono presenti in Lévi-Strauss, insomma sono un mio commento. Posso servire a introdurre questo problema proprio perché questa nozione di forma si presenta ovviamente nell'ambito musicale, con le caratteristiche dei modelli, delle tipologie di cui io parlavo in precedenza per la pittura. Guardate bene che si tratta di una nozione non filosofica di forma, cioè della forma in questo, nel senso appunto di uno schema predisposto a cui possiamo o non possiamo attenerci. Quando parliamo di forma nell'ambito musicale è in questione la determinatezza del compito musicale, del compito compositivo. Qui ripeteremo grosso modo lo stesso discorso che facevamo in precedenza: non vi sono i suoni da un lato e l'intenzione compositiva dall'altro, oppure può essere che sia così, ma in linea di massima, volendo trattare il problema da questa angolatura, la situazione della compositiva non si prospetta astrattamente in questo modo. Sarebbe un modo erroneo, oltre che vuoto e astratto, di porre il problema. Il compito compositivo, il progetto compositivo, ha questa mediazione, la forma. È una mediazione tra i suoni, appunto, tra il materiale sonoro, sia pure ordinato, scalarmente, sia pure, diciamo così, linguisticamente dissodato, e il progetto compositivo, che diventa progetto compositivo concreto. Quasi vorrei dire, per spiegarmi, che progetto di dipingere un dipinto non è nemmeno un progetto, così come non è un progetto il progetto di comporre un brano musicale, mentre comincia a essere un progetto quando io dico progetto di dipingere una natura morta, progetto di comporre un doppio canone rovesciato. Questo è un vero progetto, cioè un progetto concretamente formulato, è un progetto che ha la forma come mediazione. La forma dunque ha una funzione del tutto analoga a quelle tipologie che io ho citato in precedenza. Forma, ho detto prima, allude unicamente alla presenza di uno schema compositivo, di un modello costruttivo, ancora una volta di una struttura, possiamo usare anche questo termine che è indispensabile in moltissimi contesti, che determina, che presenta quindi una certa possibile costruzione per un brano musicale. Qualche esempio di forma: qualunque esempio di danza è un esempio elementare di forma, un valzer, una forma musicale che determina quindi uno schema, ha uno schema ritmico fisso, stabile, che ha però anche una distribuzione relativamente determinata delle parti. Un valzer comincia con un'introduzione lenta.